La mia relazione invece vuole essere un tentativo di riflettere su un tema che è certamente ampio e molto complesso, quello dell'affezione, al quale però mi approccio scegliendo di affrontarlo dal punto di vista prettamente antropologico, appunto in un confronto, come diceva il professore, tra Antonio Rosmini e Edith Stein. L'intervento sarà articolato in tre parti fondamentalmente. Quindi mi soffermerò un momento sulla definizione, sull'analisi dell'affezione all'interno della filosofia antropologica di Rosmini. In secondo luogo la riflessione si sposterà sull'analisi steiniana dell'individuo psicofisico e infine l'attenzione sarà rivolta al valore etico e pedagogico che il tema dell'affezione può assumere e che assume nelle ricerche antropologiche di entrambi i filosofi. Antonio Rosmini ci parla di affezione dell'anima in diversi contesti. Oltre ad utilizzare questo tema nella descrizione dello sviluppo morale del bambino nel testo pedagogico intitolato Del principio supremo della metodica, egli affronta la questione nell'antropologia in servizio della scienza morale e nella psicologia. In quest'ultima opera egli scrive: dall'associazione, cito, di più sentimenti nell'unità dell'anima ridondano in questa certe modificazioni generali che chiamiamo affezioni, le quali sono quasi sentimenti di mezzo fra i sentimenti singolari e le passioni. Per comprendere questa definizione è necessario analizzare la dimensione passiva dell'anima, della quale Rosmini parla in modo approfondito nel secondo volume della Psicologia. Le due potenzialità dell'anima, quella sensibile e quella intelligibile, sono distinte secondo i termini che la informano, come sappiamo, il sentito e l'inteso. Inoltre ogni potenza inizialmente è ricettiva e solo successivamente sarà attiva. Quindi anche le potenze della sensitività e dell'intelligenza avranno una facoltà attiva ed una passiva, diversamente dalla potenza morale che invece è definita come solamente attiva. Seguendo lo schema del principio termine, Rosmini afferma che l'anima ha natura di principio e uno dei suoi termini è il sentito esteso. A questo termine si riferisce la sensitività corporea. In questo caso l'anima è contemporaneamente sentimento e principio. Dunque, scrive, si identificano il principio e il termine, il che viene a dire che quell'anima stessa che sente è quella che è sentita nel suo termine. Sicché il principio nel termine sentito diventa sentito anch'egli, il che è quanto dire si individua. Si tratta della capacità dell'anima di sentire se stessa, che viene definita dal filosofo sensitività psichica e implica la capacità umana di avvertire il proprio corpo. Nel descrivere come noi sentiamo il nostro corpo sensitivo, Rosmini utilizza un linguaggio che sembra anticipare in un certo senso quello fenomenologico, in quanto descrive la percezione che il soggetto ha del proprio corpo in modo duplice. Egli afferma appunto che possiamo percepire il corpo proprio in modo extrasoggettivo, come ogni altro corpo esteriore, ovvero coi cinque sensi, ma anche mediante il sentimento fondamentale, dall'interno, ossia soggettivamente. Questa duplice modalità di percezione però necessita di ulteriori precisazioni. Infatti noi percepiamo soggettivamente le parti sensitive del nostro corpo sia col sentimento fondamentale sia con le modificazioni che tale sentimento subisce ad opera delle impressioni, le quali agiscono sul sistema nervoso producendo diverse sensazioni. Il sentimento si estende in tutto il corpo sensitivo e l'estensione soggettiva non è da esso disgiunta, ma è la sua materia. Le sensazioni sono appunto, come dicevo, modificazioni di questo sentimento ad opera dell'azione di un corpo sul nostro, poiché il sentimento fondamentale occupa tutte le parti sensitive del corpo, ossia si estende completamente in esso. Nell'antropologia morale Rosmini riprende, insomma, o meglio, Rosmini aveva già affrontato questo concetto, affermando che l'anima è sparsa in tutto il corpo e quindi anche l'affezione è presente in esso. Con ciò Rosmini non vuole dire che il sentimento abbia un'estensione materiale. Egli piuttosto parla di un'estensione fondamentale, o interna o soggettiva, di difficile definizione, dice, avvertita in modo costante, necessario ed uniforme. Ciò che però, relativo al tema dell'affezione, può interessare maggiormente è l'analisi della sensitività che Rosmini chiama speciale corporea, che come tutte le sensitività speciali, ovvero quella pneumatica, ideologica e quella teorica, implica un'alterità. In questo incontro vi è passività e attività, dice Rosmini, in quanto l'anima viene modificata e modifica a sua volta. La sensitività corporea ha come termine l'esteso, con tutti i suoi movimenti e modificazioni. Il senziente è colpito dall'esteso sentito e nascono le sensazioni, che, afferma Rosmini, il soggetto avverte separate, ossia localizzate in differenti parti del corpo, nonostante il principio senziente sia unico e semplice. Dunque, le singole sensazioni sono più semplici da percepire, anche se sono indipendenti dal sentimento fondamentale corporeo. Scusate, anche se non sono indipendenti dal sentimento fondamentale corporeo, ma al contrario nascono proprio dal mutamento di quest'ultimo, in occasione di un agente esterno. Il tema del sentimento fondamentale, quindi, è strettamente connesso a quello della corporeità e a quello della sensitività speciale corporea, come Rosmini l'ha definito. Il corpo umano può essere descritto mediante, come abbiamo detto, infatti, i caratteri dell'estensione, della solidità, della mobilità, della visibilità e di tutte quelle proprietà che connotano le cose materiali. In tal senso è subordinato a leggi fisiche. Tuttavia, il Roveretano nota che esso è principalmente soggetto. Inoltre, l'essere umano non ha soltanto questo tipo di percezione, quindi questa che Rosmini chiama la percezione attraverso questa percezione speciale corporea, ma Rosmini descrive un altro tipo di sensitività, una sensitività che speciale, dice, anch'essa di natura passiva, che chiama sensitività pneumatica e viene così definita. Intendiamo per questa specie la facoltà di sentire gli spiriti altrui o di ricevere da essi un sentimento che ce li rappresentino. Il filosofo afferma che si tratta di una facoltà nuova e poco studiata, ma ritiene che essa sia evidente all'osservazione. L'essere umano, infatti, dice, è un essere misto, ossia corporeo spirituale, perciò la sua anima non potrà avere come termine uno spirito puro. Tuttavia scrive, io credo che un'anima senta l'altrui anima o d'altro spirito con l'intermezzo del corpo e nel corpo. Infatti un corpo vivo, animato, comunica all'altro sensazioni differenti da quelle che comunica un corpo inanimato. In altre comunicazioni tra individui, afferma ancora il filosofo, vi è qualcosa di vivo e di spirituale, che non si può attribuire alla sola materia. Scrive inoltre, nell'amore e nell'amicizia, egli sembra che nell'affezione e nell'unione dei corpi, le due anime stesse si sentano e si comunichino. Possiamo dunque affermare che anche grazie a questo tipo di sensitività, appunto la sensitività pneumatica, si generano nel soggetto delle affezioni e tale comunicazione spirituale inoltre, dice Rosmini, non si limita a quella tra individui della stessa specie, ma addirittura egli ritiene che le creature angeliche potrebbero in un certo senso, in un qualche modo, rendersi sensibili agli uomini, operando nei loro corpi. Il tema è fecondo, afferma, e meriterebbe di essere studiato. Tuttavia, Rosmini non approfondisce ulteriormente questa facoltà della sensitività pneumatica. Dopo aver esaminato la dimensione passiva dell'anima, Rosmini poi si sofferma sull'attività che essa compie. Le due capacità sono strettamente legate in quanto l'attività del soggetto segue la sua capacità ricettiva e passiva. Le attività delle potenzialità sensibili e intellettiva sono rispettivamente istinto e volontà. La prima di queste due, ossia l'istinto, è analizzata da Rosmini distinguendo istinto animale e istinto razionale. Cieco nel suo modo e nel suo termine il primo, e cieco solamente nel suo conato e nel suo moto, ma non nel suo termine il secondo. L'istinto razionale è il moto della volontà, compiuto per inclinazione spontanea e senza deliberazione. come vedremo meglio successivamente, questo tipo di volontà è esercitata ad esempio dai bambini piccoli che ancora non hanno acquisito la facoltà di deliberare tramite il giudizio, ma agiscono solo seguendo quelle che Rosmini definisce le volizioni affettive. Ora vediamo in che senso sia possibile parlare di affezione anche all'interno del pensiero di Einstein. E per trattare questo argomento, nella filosofia steiniana, è necessario in primis far riferimento alla ricerca sull'Einfühlung. Come noto, l'entropatia è un Erlebnis che riguarda la relazione con l'altro e dunque la capacità umana di avvertire gli altri esseri umani come a noi simili, ossia dotati di una medesima struttura trascendentale. Inoltre, importanti informazioni sul tema della percezione di se stessi, degli altri e del mondo sono rintracciabili anche nel testo del 1922, Psicologia e scienze dello spirito, la cui prima parte è interamente dedicata allo studio della dimensione psicofisica del soggetto umano. Il tema dell'affezione, inoltre, è particolarmente presente anche in Introduzione alla filosofia. Nella sua tesi dottorale, la filosofa cerca di cogliere l'essenza degli atti empatici attraverso la sapiente applicazione del metodo fenomenologico e si sofferma quindi sulla costituzione psicofisica del soggetto, mediante l'analisi del corpo e del rapporto con l'altro, per giungere infine alla sua dimensione spirituale. In primis viene presa in esame la percezione umana del corpo proprio, in quanto quest'ultimo è dato al soggetto in modo del tutto peculiare, dice, ossia mediante una percezione esterna, ma anche grazie ad una percezione interna, che non ha a che fare coi sensi. Siamo di fronte alla nota distinzione fenomenologica tra Körper, ossia corpo fisico, e Leib, ossia corpo vivente. Anche provando ad eliminare, afferma Stein, qualunque tipo di stimolo esterno, il corpo proprio è comunque avvertito dal soggetto. Infatti la percezione interiore non dipende dalla percezione esteriore di se stessi. Tuttavia, percezione interiore ed esteriore sono strettamente legate mediante le sensazioni. Così come Rosmini aveva descritto l'anima capace di percepire se stessa come senziente, come sentita, anche Einstein prende in esame il corpo proprio come il tramite delle sensazioni esterne, dunque come senziente, e al contempo come ciò che è sentito interiormente. Il corpo proprio viene definito dalla fenomenologa il luogo della manifestazione di sensazioni, quali ad esempio la pressione, il dolore, il freddo e il caldo, localizzabili in un dove che si configura come qualcosa che riempie uno spazio. Scrive Einstein, tutti questi qualcosa in cui si manifestano le mie sensazioni si raccolgono insieme in un'unità, l'unità del mio corpo proprio. Il corpo proprio è dotato, è dato anche come corpo senziente e le sensazioni sono date sul corpo proprio. Secondo Einstein, le diverse parti corporee si costituiscono in me in virtù delle sensazioni e possono essere considerate più o meno vicine al mio io. In tal senso le sensazioni sono localizzabili sul mio corpo. Il busto è più vicino a me degli arti, mentre il cuore, parafraso la ricerca sull'entropatia di Einstein, un luogo di questa ricerca, mentre il luogo sembra coincidere con il mio io. Anche la testa rappresenta un punto centrale di riferimento, in particolare per le sensazioni che non hanno una collocazione corporale. Tale particolarità del corpo proprio è evidente non solo nello stato di quiete, ma anche durante il movimento. Esso infatti è appercepito dal soggetto mediante le sensazioni. Il movimento che vedo o percepisco esternamente a me e la percezione del mio movimento, però, stanno anche in una stretta dipendenza, in quanto colgo intenzionalmente il movimento di un oggetto esterno che mi viene incontro, ma al contempo tale percezione del mondo spaziale dipende dalle parti del mio corpo atte a questa funzione percettiva. Il movimento del corpo proprio si configura quindi come appercezione del movimento proprio corporale, ma anche come percezione esterna, dal punto di vista visivo e tattile. Se, ad esempio, alzo un braccio davanti al mio volto, appercepisco il mio stesso movimento, ma al contempo vedo questo membro del mio corpo in movimento, sollevarsi dinanzi a me. La particolare datità del corpo implica inoltre la relazione con l'esterno, ossia con altri corpi, che, come abbiamo detto, producono degli stimoli nel soggetto. La ricezione di tali stimoli è inizialmente passiva, in quanto l'individuo viene affettato dall'altro corpo materiale. Tuttavia, le sensazioni ricevute vengono successivamente avvertite e stimolano una reazione, che può essere meccanica oppure volontaria e cosciente. Si tratta della dimensione che Edmund Husserl aveva definito iletica o sensibile. In Introduzione alla filosofia, Edith Stein scrive: «Il corpo umano possiede una qualità che in quanto tale occupa tutta la sua estensione, ma che non si trova in alcuna semplice cosa spaziale, la sensibilità, la capacità di essere portatore delle sensazioni attuali. Come il sentimento fondamentale descritto da Rosmini, anche la sensibilità occupa tutta l'estensione corporea del soggetto e le sensazioni fisiche sono avvertite come localizzate dall'essere umano, che è in grado poi di registrarle internamente. Ciò significa che tali sensazioni sono parti reali della coscienza e nonostante il soggetto le viva in primis in modo sordo e passivo, in un secondo momento esse generano la percezione, che è cosciente ed intenzionale, la percezione del mondo esterno, quindi. Dopo una prima affezione, ossia la ricezione da parte del corpo vivo dello stimolo della cosa con le sue qualità, la coscienza riconosce le sensazioni e le localizza. Ad esempio, sento il caldo in una determinata parte del corpo e in questo modo le distingue da ciò che ha colpito gli organi sensoriali. Questo è possibile perché la coscienza è in grado di prendere atto che qualcosa di esterno ha affettato gli organi sensoriali e tale esperienza vissuta viene, per così dire, registrata e trattenuta. Perciò la fenomenologia parla di un flusso di vissuti che caratterizza la vita di coscienza del soggetto, ossia la sua vita interiore. Le sensazioni sono dunque inseparabili dal flusso della vita di coscienza e rendono possibile la percezione in generale, quindi anche quella del corpo proprio. Questa considerazione della sensazione dal lato che riguarda il corpo proprio è particolarmente interessante anche in relazione all'analisi rosminiana della sensazione, intesa come modificazione del sentimento fondamentale. Infatti, come abbiamo detto, il filosofo di Rovereto afferma che ogni nostra sensazione è, al contempo, extrasoggettiva e soggettiva. Inoltre, secondo Edith Stein, la datità unitaria del mio corpo vivente è per il soggetto il punto zero di orientamento, mentre gli altri corpi si trovano ad una certa distanza da me. Tale polo è l'io corporeo, psichico e spirituale. Dall'analisi delle sensazioni inerenti alla sfera sensibile, quindi, è necessario passare all'analisi della causalità, che caratterizza la dimensione psichica umana. Tale dimensione comprende l'insieme degli stati vitali, diversi e mutevoli, che si susseguono in ogni io reale, come stanchezza, vitalità, sensazione visiva, tattile, e di questi stati il soggetto è consapevole solamente quando essi sono avvertiti a livello cosciente, ossia nei sentimenti vitali, anche se non sempre c'è corrispondenza tra stati vitali e sentimenti vitali. Ad esempio, posso essere stanca, ma vivere un sentimento di vitalità ed energia. In tal caso mi ingannerò sul contenuto del vissuto, perché al mio sentimento di freschezza non corrisponde un reale stato vitale di quel tipo. Oppure potrei avvertire freddo anche se non c'è effettivamente una condizione esterna di freddo. Ciò significa che io vivo la sensazione del freddo, di cui ho certamente coscienza, nonostante il freddo non sia oggettivamente presente. Tali sentimenti, di tipo egologico il primo e non egologico il secondo, dipendono da quella che la Stein definisce forza vitale. Questa forza, che alimenta la vita psichica dell'individuo ed è all'origine di cambiamenti e trasformazioni, si avvicina alla nozione rosminiana di istinto vitale, definito come ciò che produce il primo e immediato sentimento di sé. Così scrive il Roveretano, l'istinto vitale tende a porre in essere il maggior possibile sentimento fondamentale. Esso si estende in tutto il corpo ed è legato ad ogni cambiamento corporeo che dipende dall'azione dell'anima. Secondo la Stein, non sono i vissuti, di cui ho coscienza immediata, ad essere soggetti a causalità, bensì gli stati vitali caratterizzanti la psiche, i quali sono trascendenti rispetto al vivere cosciente. La causalità, quindi, riguarda solo le qualità psichiche, ma bisogna anche specificare che non si tratta di causalità fisica, in quanto la forza vitale non è un dato misurabile, ma è piuttosto una qualità. Infine, secondo la Stein, la capacità percettiva che caratterizza l'essere umano nella sua relazione con l'esterno implica anche una relazione cosciente e volontaria. L'io, afferma la filosofa, può aprire il suo sguardo spirituale verso l'esterno e così coglierne il senso. Dunque, dalla coscienza attenzionale o ricettiva, si passa ad un coinvolgimento dell'io differente, ovvero alla presa di posizione nei confronti di ciò che ha sollecitato la sua attenzione e soprattutto alla scelta di una determinata reazione. Questa forma di causalità non è di tipo psichico, poiché non si tratta di una reazione istintiva, ma siamo di fronte a un atteggiamento spirituale e libero. Anche nella dimensione intersoggettiva, ovviamente analizzata da Einstein, si possono distinguere questi stessi passaggi, quindi la percezione passiva, la reazione e la successiva presa di coscienza consapevole. L'io, infatti, in un primo momento riceve passivamente le sensazioni che scaturiscono dall'incontro con un altro essere umano e solo successivamente le accoglie in modo cosciente. Grazie all'empatia, però, la relazione con un altro essere umano è differente in quanto al soggetto è data una ulteriore possibilità, cioè la capacità di rendersi conto del vissuto altrui. Nell'esperienza relazionale, l'individuo si rende conto che il rapporto con un altro essere umano è differente da qualsiasi situazione. La capacità di avvertire in modo più o meno consapevole questa particolare prossimità con l'altro è il presupposto di qualunque incontro tra individui. La relazionalità come esperienza vissuta è descritta dall'autrice in termini tecnico-fenomenologici come un atto, cito, che è originario in quanto vissuto presente, mentre non originario per il suo contenuto. L'incontro inizialmente implica solo una prima forma di Einfühlung, ossia una sorta di protoempatia, in quanto protagonista è l'affezione dell'altro. Da questa si può poi passare alla scelta libera di guardare al vissuto altrui nella originarietà con la quale si offre, mettendo tra parentesi la propria rappresentazione. Ecco che l'affezione risulta quindi come un momento indispensabile nel processo che conduce alla comprensione dell'altro, anche se non è esclusivo. Infatti, come abbiamo detto, è necessario il passaggio dal momento passivo a quello attivo, cosciente e libero, poiché la relazione interpersonale è di natura spirituale e ciò ricorda la sensitività pneumatica di cui aveva parlato Antonio Rosmini. Cito la Stein, quando guardo una persona negli occhi, allora scorgo immediatamente il suo essere un io. Dalla direzione dello sguardo si esprime l'essere regolato dallo spirito, il rivolgersi ad un oggetto. Vedo anche il grado del suo essere desto o la sua tensione. Nella continuità del suo sguardo vedo la continuità del suo essere regolato spiritualmente e nell'irrequieto vagare dello sguardo l'agitato vagare da un oggetto ad un altro. Inoltre vedo tutta la scala dei sentimenti, ira, gioia e tristezza. Vedo l'orgoglio, la bontà e la nobiltà d'animo e vedo anche il modo totalmente personale in cui questa persona è buona, affettuosa o non affidabile. La vitalità con la quale tutta questa vita spirituale mi invade non si può affatto paragonare al modo in cui mi vengono ad attività i dati sensibili. Nella comprensione della relazione con gli altri esseri umani, quindi, la dimensione spirituale del soggetto è al centro. In queste analisi emerge la complessità dell'atto empatico, che non può essere ridotto ad una percezione interna o esterna, anche se di entrambe conserva qualcosa. Ad esempio, colgo il dolore altrui anche tramite la percezione esterna, ma questa non è sufficiente. Il vissuto dell'empatia rende possibile l'intuizione degli stati d'animo dell'altro, anche se non si tratta di un'intuizione intellettuale, quanto piuttosto di un'intuizione sensibile, che necessita del momento dell'affezione. Come qualunque cosa esterna, anche l'altro si presenta a me mediante l'affezione. Tuttavia, l'impressione che crea in me è differente. Non basta quindi essere affettati, colpiti, diciamo, dall'altro, ma perché si possa parlare di un vero e proprio incontro, è necessario scegliere di guardare l'autentico sentire emozionale dell'altro in tutta la sua peculiarità ed unicità, ossia in tutta la sua differenza. Tale scelta è cosciente e libera e scaturisce da una riflessione. Questa presa di posizione, inoltre, permette di tornare a se stessi cogliendo qualcosa di nuovo. Attraverso l'altro, scrive Stein, è possibile chiarire alcuni tratti del nostro vivere, che sono sfuggiti alla nostra esperienza personale, ma che diventano visibili dall'esterno. Questo accade perché i miei fenomeni espressivi mi sono preclusi e sono invece ben visibili all'altro. Dunque, impareremo a conoscere i nostri fenomeni espressivi solo dall'osservazione dell'altro. Cito: la vista della vita psichica dell'altro ci fa conoscere la nostra, così come si presenta osservata dall'esterno. L'importanza del momento passivo-affettivo all'interno della dimensione intersoggettiva viene sottolineato anche da Antonio Rosmini. In particolare, la possibilità umana di cogliere l'alterità nella sua dimensione corporea, psichica e spirituale viene attribuita al filosofo di Rovereto a quella particolare capacità che egli chiama inoggettivazione. Un'analisi esaustiva di questa importante tematica ci porterebbe lontani dal percorso che ho intrapreso finora. Tuttavia, credo sia interessante ricordare che Antonio Rosmini ritiene che grazie all'inoggettivazione soggettiva l'essere umano è in grado di intuire che il principio della persona, sono parole sue, è comune e unico in tutti, ossia è universale, nonostante rimanga originale in ciascuna persona. E prosegue: se io vedo un uomo che patisce o che gode, sebbene io possa ingannarmi nell'immaginare il grado o la qualità precisa dei suoi patimenti o dei suoi piaceri, non mi inganno però a pensare che patisce e che gode. Come già altri studiosi hanno notato, questa intuizione è molto vicina ad alcune considerazioni che Edith Stein approfondirà nella tesi di dottorato, dove è proprio l'esempio del dolore a introdurre il tema dell'empatia, dell'Einfühlung. Secondo Rosmini, le sensazioni che hanno come effetto le affezioni fisiche hanno anche un importante ruolo nello sviluppo morale del bambino. E nel testo pedagogico sopracitato, quindi del principio supremo della metodica e l'educazione dell'infanzia, egli si sofferma in particolare sulle volizioni affettive, caratteristiche del primo anno di vita, che vengono descritte come un primo momento dello sviluppo della morale. Esse, scrive, conseguono istintivamente dalla percezione e quindi da ciò che risulta sensibilmente piacevole o spiacevole. Tramite queste volizioni, infatti, il fanciullo vuole l'oggetto che percepisce, senza essere in grado di giudicarlo buono, ma lo vuole solo perché lo sente come piacevole. Con la sola volizione affettiva è possibile esprimere la volontà, anche se essa resta istintuale, in quanto, secondo il filosofo, senza astrazione non vi è giudizio. In questa prima fase sono presenti simpatia e istinto di imitazione, che potremmo definire affezioni primitive, il quanto appunto il fanciullo vuole senza rendere ragione di ciò che vuole. Ad esempio, scrive Rosmini nella sua Antropologia morale, per giudicare che un pane è buono e non semplicemente per appetirlo, devo esprimere un giudizio, ossia avere l'idea specifica della nutrizione, sapere che quel pane è cosa commestibile e nutriente. Dunque il giudizio è necessariamente preceduto dall'astrazione, che ha la sua possibilità nell'intuizione dell'essere ideale indeterminato. Questa intuizione, costitutiva dell'umana essenza, però, secondo Rosmini, si rende manifesta nell'individuo gradualmente, insieme alla sua crescita morale, e darà poi origine alla capacità di giudizio. Tuttavia, le volizioni affettive, seppur istintuali, sono necessarie nella relazione, poiché rappresentano il momento iniziale e insostituibile del moto volontario. In seguito il bambino svilupperà quelle che Rosmini poi definisce volizioni apprezzative, le quali implicano anche un giudizio di valore sulla cosa apprezzata. La moralità del fanciullo, in questo suo sviluppo, inizierà poi, dice Rosmini, con le volizioni apprezzative, a esprimere benevolenza e ammirazione. Questi sentimenti, secondo Rosmini, sono, cerco di tagliare alcune citazioni, questi sentimenti sono appunto lo sviluppo conseguente della nascita in lui delle volizioni apprezzative. In altre parole, si sviluppa in lui, a un certo punto, la tendenza a uniformarsi con la volontà delle persone che gli sono vicine. E questo passaggio nello sviluppo della moralità del fanciullo, secondo Rosmini, è importante, molto importante, perché attesta il bisogno di uniformità che sentono le anime tosto che si conoscono, scrive. Questa tendenza alla benevolenza e all'affetto è un segnale chiaro che testimonia che alla base della morale ci sia l'amore, scrive, cito Rosmini. Dunque, nell'essere intelligente, nel fondo della natura, trovasi una cotal necessità primitiva di dare stima e amore a qualsivoglia essere intelligente che egli conosca. Questo è il gran fatto sul quale, come sopra saldissima base, sta fondata tutta la moralità. Quindi il processo di crescita e di sviluppo morale, descritto fino a questo momento, è sempre guidato da una volontà esterna, che può essere quella del genitore o quello dell'educatore. In principio, infatti, il bambino segue colui che lo educa per imitazione, mentre in seguito desidererà conformarsi alla sua volontà in modo consapevole. Mi avvio alla conclusione, dicendo che appunto questa analisi dell'intersoggettività e dei suoi risvolti anche etico-pedagogici permette di notare che secondo Rosmini l'incontro tra individui è costituito da un primo momento affettivo o psichico, come direbbe Stein, ossia l'immediato riconoscimento dell'altro e l'affetto verso di esso, e un successivo sviluppo della capacità intellettuale di deliberare e quindi di prendere decisioni in modo autonomo. Tale facoltà nasce di seguito alla capacità di riflettere su di sé e di riconoscere di essere inserito in un contesto sociale. L'ordine morale che si rivela al fanciullo consiste infatti nella consapevolezza che ciò che egli ha giudicato come bene per sé lo è per tutti gli esseri umani. Tale legge, di cui parla Rosmini, si rende nota al soggetto insieme alla cognizione dell'esistenza degli altri, ossia quando il bambino passa dal momento autocentrato, caratteristico della prima infanzia, al graduale riconoscimento dell'altro come altro da sé. Grazie al rapporto con gli altri, infatti, il bambino scopre la propria dimensione relazionale. Si scopre come un io cosciente, aperto all'altro e alla trascendenza. L'interiorità diventa il luogo che agostinianamente rende possibile l'incontro con l'altro essere umano e infine con Dio. Possiamo quindi concludere affermando che è possibile paragonare l'empatia all'inoggettivazione anche su un piano pedagogico. Questa capacità del soggetto di trasportarsi in un altro avviene già nella conoscenza del mondo, ma in modo più perfetto l'inoggettivazione va da simile a simile. Come farà la Stein, anche il filosofo di Rovereto riconosce la possibilità di tale atto nella struttura universale umana, che chiama il principio della persona. Inoltre, egli parla di un mettersi nei panni di un altro, distinguendo però in modo esplicito questa attitudine dai sentimenti di simpatia e di amore, così come farà Stein nello studio sull'empatia. L'inoggettivazione quindi non è intesa solo come un atto speculativo, ma anche pratico e volontario, che interessa tutto l'uomo nella sua integralità, fin tanto da permettergli addirittura un'inoggettivazione per grazia in Dio.